Vogliamo insieme stamattina vedere qualcosa nella parola di Dio che riguarda una fede autenticamente pura. Sicuramente tutti noi abbiamo sentito il termine sostenibilità, sappiamo che cosa significa sostenibilità, che cos'è. Nelle scienze, vi leggo una piccola definizione. Nelle scienze ambientali ed economiche, con il termine sostenibilità si intende la condizione di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzarne i propri. Il concetto di sostenibilità è stato definito nel 1972 e poi sviluppato con più precisione nel 1987. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del governo italiano ha organizzato un'agenda che ha scadenza 2030 con degli obiettivi per questa sostenibilità, meglio tardi che mai. E questi obiettivi, per riuscire a raggiungerli, hanno bisogno dei vettori di sostenibilità. Sono costituiti da 5 P e questi sono il motore che spingono e che aiutano ad imbracciare poi questi obiettivi e l'agenda che c'è proprio di questo percorso. Vediamo quindi che si parla sempre più frequentemente di questo e anche nella Bibbia troviamo un concetto di sostenibilità. Anche nella Bibbia, in una storia di circa 2000 anni fa, che troviamo in Marco capitolo 7, ma anche in Matteo 15. Questa storia, anche lei ha 5 vettori di sostenibilità, quindi questa fede autenticamente pura proviene esclusivamente dalla parola di Dio. Questa fede autenticamente pura prega in modo chiaro, con urgente insistenza a Dio. Questa fede autenticamente pura pensa alla volontà temporale ordinata da Dio. Questa fede autenticamente pura è persuasa dell'umile posizione che ha di fronte a Dio. E questa fede autenticamente pura persevera nella preghiera che dimora in Dio. E così vogliamo ricordare che il Vangelo di Marco è strutturato in 16 capitoli. Abbiamo una prima parte che va dal capitolo 1 fino al 10 e parla del ministero crescente di Gesù tra le folle, e dall'11 al 16 ci parla proprio di quello che Gesù stava andando a fare, dava la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E così, proprio in questo contesto, nella prima parte, vediamo che Gesù, tramite le sue opere, quello che fa, la misericordia che esprime, allo stesso tempo si sviluppa anche una tensione molto forte. I farisei, i capi del popolo, hanno creato una rete di intelligence intorno a lui. Sì, perché sono sempre pronti a vedere se lui fa qualcosa o dice qualcosa di sbagliato. E così, proprio in una di queste occasioni, al capitolo 7, vanno ad accusare Gesù, i discepoli di Gesù, che permettevano loro di mangiare le cose senza essersi lavati le mani. Interessante che questa era una tradizione degli antichi, non era scritto nella legge levitica, eppure nonostante tutto loro gli davano maggiore valenza, maggiore importanza, e così Gesù in questa sezione che va dal versetto 1 a 13 mostra in realtà da dove viene l'autorità. L'autorità viene dalla parola di Dio, ancora oggi l'autorità viene dalla parola di Dio, e gli fa questo esempio, citando proprio il versetto che si trova nella legge, in particolare il quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre. E loro, con questa tradizione, si erano inventati una regola detta Corban, e così le cose che loro offrivano potevano darle per cercare di non darle ai genitori ad aiutare, ma le davano al tempio. Questo era qualcosa di veramente triste, spregevole, perché all'epoca non c'era il sistema sanitario nazionale, non c'era la pensione, e così queste persone erano veramente ridotte in misero stato. Gesù dice al versetto 6 e 7, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E così di cose simili ne fanno tante, di cose simili ne fanno tante, dice Gesù. E allora nella sezione che va successiva, dal versetto 14 al 23, mostra invece da dove viene l'impurità. Da dov'è che viene l'impurità? E così chiama la folla, perché vuole farlo sapere a tutti, non è una cosa solo per i farisei. Chiama tutti quanti e dice che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, ci dice che i farisei rimasero scandalizzati di questo, si arrabbiarono, andarono via. I discepoli non andarono a dire a Gesù, impauriti. Gesù le disse, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. E così, esprimendo un giudizio, non proprio su lui direttamente, ma erano conseguenze delle loro scelte. Noi possiamo scegliere di fare determinate cose, ma non siamo liberi delle nostre conseguenze. Non siamo liberi. E allora a questo punto i discepoli si avvicinano piano piano a Gesù e gli dicono, ma ci spieghi la parabola, Gesù? Che parabola non era? Gesù aveva semplicemente detto da dove viene l'impurità. L'impurità viene dal cuore di ogni uomo e ogni donna. E loro facevano fatica ad accogliere questo. Lo dice in Marco 7, 23, tutte quelle cose cattive che escono dal cuore contaminano l'uomo. Ancora in Tito 1,15 sappiamo che tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Queste parole hanno una rilevanza importante ancora oggi, a distanza di 2000 anni, eppure tante persone non si fanno neanche scalfire da queste realtà, non gli tocca, non gli importa niente, non pensano che dovranno andare davanti a Dio, perché c'è un giorno fissato in cui Dio porterà tutti quanti a rendere conto delle proprie scelte, delle proprie azioni. E questo giorno, se non hai Gesù, dovrai stare davanti a Lui con le tue forze. Dovrai reggere il confronto con questo Dio santo e eterno. Se non abbiamo la preoccupazione del pensiero di presentarci davanti a Lui in questo modo, se non abbiamo la consapevolezza della reale esistenza dell'inferno, sì, perché se qualcuno non sarà stato trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nello stagno di fuoco, Apocalisse 20,15. È qualcosa di reale, non sono delle favole. Allora, se non le abbiamo afferrate, non abbiamo capito veramente chi è Gesù. Non abbiamo capito la portata di quello che Lui ha fatto. Non abbiamo soprattutto capito il nostro stato e il nostro cuore. L'impurità infatti viene da una condizione di interna corruzione che può esprimere solamente azioni contrarie a Dio. E anche quando vediamo nel mondo delle cose carine, belle, qualcuno fa una gentilezza, quella è solo un'impronta dell'immagine di Dio, perché Dio ci ha fatto come uomini a sua immagine e somiglianza, e poi a causa del peccato tutto è stato corrotto. E quindi quando noi vediamo quelle cose, solamente una testimonianza di quello che Dio ha fatto all'origine. Quindi come faccio a recuperare? Come faccio a non stare più separato da Dio? Come faccio a non avere questa impurità? Devo fare qualche azione? Devo escogitare qualche cosa di logica? Qualche strada nuova? Quali azioni mi possono elevare a Dio? Cari amici, nessuna azione, nessuna condizione al di fuori del rapporto personale che uno può avere con Gesù Cristo, il Signore e Salvatore. Quindi dobbiamo farci questa domanda: conosci personalmente Gesù? È interessante, perché tutto questo ci porta al brano di questa mattina. Come vedete, ci è proiettato non solo i punti principali, ma siccome questo brano si sviluppa nel Vangelo di Marco e di Matteo, mi sono permesso, senza togliere niente alla parola di Dio o aggiungere, di fare una sovrapposizione del brano, cosicché potete seguirla con me da video. E se vedete di là dove c'è scritto MRC è Marco e MT è Matteo, Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro e di Sidone. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto, anzi subito. Ecco una donna cananea di quei luoghi, la cui bambina aveva uno spirito immondo. Avendo udito parlare di lui, venne fuori, gli si gettò ai piedi e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Ma egli non le rispose parola, e i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro!» Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne, gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami!» Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». «Sì, Signore», ella rispose, «dici bene, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi, per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia». E da quel momento sua figlia fu guarita. La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Vogliamo pregare. Caro Padre, ti ringraziamo per la tua parola. La tua parola è l'autorità, la tua parola è verità, Signore. Noi vogliamo accostarci a questa con un cuore disponibile, Signore, vogliamo lasciare tutte le cose che abbiamo nei pensieri della settimana, le preoccupazioni, gli impegni che abbiamo dopo, lasciarli da parte e renderci, Signore, pronti ad accogliere quello che Tu hai preparato per noi. Benedici, Signore, questi pensieri, nel santo nome di Gesù. Amen. Abbiamo letto: poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro e di Sidone. Quindi, che cosa succede? Dopo aver affermato da dove viene l'autorità e da dove viene l'impurità, Gesù parte dalla Giudea. Parte dalla Giudea per fare un viaggio. È un viaggio privato, un viaggio in cui sono coinvolti esclusivamente i discepoli. È un viaggio di preparazione, perché tra poco lui non ci sarà più. E quindi vuole fare un discepolato specifico con loro, vuole parlargli di qualcosa di importante. E così parte da Capernaum e copre circa 80 chilometri per arrivare alla zona di Tiro. Si spinge oltre altri 30 chilometri nella zona di Sidone, e diciamo tutto quanto a piedi. Non sappiamo quanto e se sorpassa il confine, ma sappiamo che poi lui tornerà indietro e arriverà a Capernaum percorrendo circa 220-250 chilometri in alcune decine di giorni. E così sappiamo dai Vangeli che il suo ministero non era pubblico, ma non era pubblicitario. Lui non intendeva attirare a sé le persone per farsi pubblicità. Lui aveva una missione chiara che il Padre gli aveva dato, e tante volte lui voleva evitare anche questi clamori. E così, arrivato in questa cittadina di Sidone, entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto, anzi subito. Ecco una donna cananea di quei luoghi, la cui bambina aveva uno spirito immondo. Marco ci dice questa parola subito. Sì, perché Marco utilizza queste parole di, diciamo, immediatamente, subito, circa 40 volte, per darci proprio l'idea di urgenza del servizio e dell'attività di Cristo. E così ci catapulta subito sulla questione. Subito arrivò questa donna cananea. Era una donna che aveva questa bambina con uno spirito immondo. Le donne, sappiamo, a quei tempi purtroppo avevano meno valore degli uomini e meno diritti. In particolare questa donna era cananea, quindi era doppiamente maledetta. Era maledetta perché in Genesi 9 sappiamo che Noè aveva maledetto suo figlio minore Canaan. Era maledetta perché apparteneva alla terra idolatra di Canaan, che Dio aveva detto di sterminare. Quindi, di fronte a loro, ebrei, era la figura più deplorevole che potevano mai incontrare. Era una donna impura, che veniva da luoghi impuri e che aveva una figlia con uno spirito immondo, uno spirito impuro. Chissà che cosa aveva combinato. Questo spirito moralmente impuro probabilmente spingeva la bambina, e quando parla di bambina ci sta dicendo che ha circa 6, massimo 12 anni, a compiere atti brutti, a compiere atti veramente brutti. Sono andato a cercare nel vocabolario che cosa significa spirito immondo. Immondo, ve lo leggo, non pulito, sudicio, così da provocarmi disgusto, lercio, sporco. In una situazione così triste, così di degrado, di buio, ecco una piccola luce. Una piccola luce nel racconto, una fede autenticamente pura. Sì, perché una fede autenticamente pura proviene solamente ed esclusivamente dall'ascolto della parola di Dio. Avendo udito parlare di lui, venne fuori, mi si gettò ai piedi e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Sappiamo che la fama di Gesù si era sparsa dappertutto. Nello stesso Vangelo di Marco, al capitolo 3, ci dice che dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano e dagli intorni di Tiro e di Sidone, una gran folla, avendo udito quante cose gli faceva, andò da lui. E così questa donna, a distanza di tempo, avendo udito parlare di lui, venne fuori. Ci dice venne fuori. Perché venne fuori? Probabilmente a causa di questa situazione doveva stare completamente e sempre con questa bambina. Stava probabilmente anche rintanata. Pensate la vergogna quando questo spirito immondo prendeva possesso di questa bambina e con la violenza esprimeva questi atti brutti. Doveva stare anche attenta a qualche malintenzionato che poteva approfittarsi di lei, e quindi lei era H24 su di lei. Eppure, di fronte a tutto questo, ha sentito che quel Gesù era arrivato lì, e così venne fuori di corsa, andò da lui, gli si gettò ai piedi. Questo è un segno di grande umiltà. Sapete, per poterci accostare a Dio non ci deve essere orgoglio. L'orgoglio è il problema dell'uomo. L'orgoglio rifiuta Dio e la sua parola, la sua autorità. E così, vi ricordate quando i farisei si erano scandalizzati quando Gesù aveva detto da dove veniva l'impurità? L'avevano rimproverato, non avevano accettato le parole di Gesù. E così si erano irrigiditi di fronte alla parola di Dio. Si scandalizzarono, si offesero. L'unico modo per avvicinarci a Dio è togliere tutto questo, riconoscere il nostro stato di miseria spirituale e di bisogno della grazia e della potenza di Dio che ci vuole cambiare interamente. Vuole cambiare interamente. Così questa donna va da Gesù. Va da Gesù perché probabilmente lei ha sentito, gli sono state riportate fedelmente le parole che ha detto su quel monte: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli, in Matteo 5. Probabilmente ha conosciuto le sue opere potenti, perché qualcuno della regione di Tiro e Sidone è tornato indietro e gli ha parlato di Gesù, di quello che gli ha fatto nella sua vita. Ma soprattutto gli ha parlato non tanto di un atto guarito o di una situazione risolta, ma del fatto che gli aveva risolto il problema con Dio, quella separazione da lui, quella non purezza. E così questa donna, non solo grazie alla testimonianza, ma anche si era informata specificatamente su chi era Gesù, perché era lì, che cosa stava facendo, che cosa voleva da ogni uomo, ogni donna, ma soprattutto che cosa voleva da lei. Valerio, ma come fai a dire tutto questo? Da dove lo leggiamo? Dove lo tiri fuori? Si vede da questi versetti. Si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Sì, perché una fede autenticamente pura proviene esclusivamente dall'ascolto della parola di Dio e prega in modo chiaro, con urgente insistenza a Dio. Chiamandolo Signore e figlio di Davide, esprime intimamente quello che lei aveva afferrato. Lei aveva capito che Dio era il Signore per il suo dominio, la sua forza, la sua potenza. era il figlio di Davide, perché era stato il Messia promesso ed era arrivato fino a qua, quella grazia promessa dagli antichi, nei secoli, negli anni, era arrivata fino a lei. E così Gesù Cristo è l'unico figlio di Dio, l'unico mezzo per la salvezza di ogni uomo e ogni donna, perché in nessun altro vi è salvezza, poiché non c'è nessun altro nome sotto al cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti 4:12. Lei aveva creduto fermamente questo. E Marco, per farci capire l'incredibilità della cosa, ci dice: quella donna era pagana, sirofenice di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Vi rendete conto, ci sta dicendo? Lei veniva da una terra idolatra, era cananea, non aveva nessun legame, era sirofenicia. Eppure, nonostante tutto, nonostante sapeva di non far parte del popolo di Dio, era andata da Gesù. Sapete, questa situazione di non appartenenza è vero per tutti quanti, è vero anche per oggi, per chi non crede a Gesù. Se c'è qualcuno oggi qui che non ha conosciuto personalmente Gesù come il suo Signore e Salvatore per il perdono dei peccati, questa è la situazione che la Bibbia ci dice in cui ti trovi. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Non in Cristo, esclusi, senza speranza, senza Dio nel mondo. Lo stato di questa donna è per noi una chiara espressione di chi si trova in questo stato e chi, a causa del proprio peccato, non purezza, è separato da Dio. Ma nonostante tutto, lei non rimane in quella posizione. Lei che cosa fa? Ha conosciuto Gesù e sta andando da Lui, si affida a Lui, non lancia solamente un grido di aiuto, sta pregando proprio perché sua figlia venga guarita, una preghiera di intercessione. Lei già si è affidata a Gesù. In quel momento lei sta pregando per intercedere per la figlia. Infatti dice, lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Ma egli, Gesù, non le rispose parola. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo, mandala via perché ci grida dietro. Ma egli le rispose, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Dopo questa meravigliosa confessione di fede, che cosa succede? Una parolina che conosciamo tutti, fatta di due lettere, ma, una congiunzione avversativa. Ma c'è un ostacolo, ma questo ostacolo viene proprio da Gesù. Non gli rispose parola, non le rispose parola. Non solo, i discepoli gli gridarono dietro, mandala via, perché ci grida dietro? Dissero a Gesù, mandala via. È importante riflettere un momentino sulla reazione dei discepoli. Se noi abbiamo conosciuto Gesù come il nostro personale Signore e Salvatore, se ci diciamo discepoli di Cristo, qualche volta è possibile che perdiamo di vista l'agenda di Dio, quello che Lui vuole, quello che è il piano di Dio. E così non supplicheremo di certo le persone ad andare a Gesù per essere riconciliati con Dio, ma supplicheremo Dio di non essere disturbati da Lui, dalla Sua volontà che cozza con la nostra, dalle persone attorno che magari mi sembra che mi gridano dietro, perché tutto questo perché siamo impegnati in altro. Lo voglio un attimino ripetere, che se noi abbiamo conosciuto Gesù, se noi ci diciamo discepoli di Cristo, e qualche volta capita che perdiamo di vista quello che è l'agenda di Dio, il piano di Dio, quello che è il motivo per cui noi siamo qua, non supplicheremo di certo le persone ad andare a Gesù per essere riconciliati con Dio, ma supplicheremo Dio di non essere disturbati da Lui stesso, dalla Sua volontà che corsa con la nostra, o dalle persone attorno che magari ci sembra che ci gridino dietro. Tutto questo perché non siamo impegnati, perché tutto questo perché siamo impegnati in altro. Eppure Gesù, Lui non è confuso, Lui ha ben chiaro qual è l'obiettivo di Dio, qual è l'agenda di Dio, il piano. Infatti afferma: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù desidera ribadire chiaramente e semplicemente qual è il piano di Dio, quello che Dio ha stabilito e vuole farlo comprendere ai discepoli attraverso anche questa situazione di infinita potenza e grazia, di questa misericordia rivelata. E per capire questo dobbiamo spostare adesso la nostra attenzione sul personaggio della donna. Se pensiamo un attimo a quello che la donna avrebbe potuto dire, dice: ma come, Gesù, io ho creduto chi sei, mi sono affidata a te, sono venuta qua, ti ho pregato, e perché mi ignori? Perché permetti che i tuoi discepoli mi trattino così, mi disprezzino così? Perché lo permetti? Perché per Gesù tante volte non ci risponde? Questa è una domanda che potremmo forse trovare risposta più avanti, se non ci addormentiamo. E là però che cosa succede? Venne lì, si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Signore, aiutami. Questo è un grido di aiuto, un aiuto potente in Gesù e una grazia immeritata. Chiedere questo col cuore vuol dire che io non merito di ricevere quell'aiuto potente. Chiedere questo col cuore vuol dire che io non merito questa grazia. Non dico che è facile, ma se smanio quando mi arriva qualcosa che non mi aspetto e mi agito, forse io sto pensando che merito di più da questa vita, dalle situazioni che sto affrontando. Dio, merito di meglio io. Perché questo? Questa donna sapeva di non meritare alcun bene da Dio, umilmente chiede con il cuore totalmente arresa a Gesù, perché leggiamo, si prostra, l'adora, potenza e grazia nella sua vita. Questo è il cuore che Dio richiede anche a noi, cari fratelli e sorelle, stamattina, per realizzare non la risposta fino a se stessa. Lui non è il genio della lampada che tocchiamo e succede qualcosa. Lui vuole il nostro cuore totalmente arreso a Lui, alla gloria del suo regno, vuole esprimerlo in noi e attorno a noi. Cari fratelli e sorelle, siamo quei vettori di sostenibilità di una fede autenticamente pura. Le nostre vite sono qui su questa terra per questo, lo sappiamo, ma ce lo vogliamo ricordare stamattina. Noi siamo qui per questo. Non arrenderti alle situazioni, alle persone, alle difficoltà che ti farebbero spingere, ti fanno spingere magari a lasciare decisioni fatte sul serio con Gesù. Non farlo, ma arrenditi alla persona di Cristo, arrenditi al Gesù, il Signore, il figlio di Davide. E quando affronto quelle situazioni, le situazioni nella settimana, non la domenica mattina seduti al fresco, ma quelle situazioni difficili che ci comprimono fortemente, a chi prego? Quando prego? Per cosa prego? Come prego? E perché sto pregando? Le risposte a queste domande riveleranno la mia e la tua fede. Sì, perché è una fede autenticamente pura che proviene esclusivamente dall'ascolto della parola di Dio, che prega in modo chiaro con urgente insistenza a Dio, pensa alla volontà temporale ordinata da Dio. Gesù le disse: lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Lei ha pensato a queste parole che Gesù ha detto. Gesù ha detto: lascia che prima siano saziati i figli. In quel momento, secondo la volontà di Dio, del piano di Dio, i benefici erano prima per Israele e poi per i pagani. Perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Utilizza questa parola cagnolini, che potrebbe sembrare offensivo, ma in realtà fa riferimento a un modo di dire che avevano i farisei verso i non giudei. Li chiamavano cani rognosi, forastici. E Gesù invece utilizza questo termine per dire: cagnolini è quel cane di casa che ti porti anche a momenti a dormire sul letto. È il cane tuo, come un figlio. Ma questo ci fa capire che loro, i cagnolini, non erano la priorità. Nell'affermazione quindi di Gesù capiamo che c'è un piano di Dio, c'è un tempo, ci sono delle priorità, c'è una volontà ben definita e che lo stesso tante volte non si unisce a quella nostra. Certo, perché questo Dio è fuori dalla mia misura di spazio e tempo. Leggiamo nel Salmo 90 che prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Perché 1000 anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Quindi le mie priorità, la mia volontà, quello che io credo, come fanno a essere sopra quello che è il piano di Dio, la volontà di Dio? È importante comprendere che Gesù non solo vuole dire questo, ma vuole far capire il cuore di questa donna. Sta tirando fuori dal cuore di questa donna e dalla bocca di questa donna una fede autenticamente pura. E così, nei giorni scorsi, parlando di situazioni che sentiamo alla televisione, anche queste cose qui delle Olimpiadi, stavo condividendo la mia fede con una cliente e alla fine della storia lei ha detto: ma che bello, mi piacerebbe tanto avere una fede così. È finita così la nostra conversazione. Ma questa fede che noi condividiamo è la fede che noi annunciamo in Cristo Gesù, come dice in Romani 10. Perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Oggi è un giorno di salvezza. Se non hai conosciuto Gesù, oggi è il giorno per affidarti a Lui, per arrenderti a Lui. Chiunque crede in Lui, dice, non sarà deluso. Non sarà deluso. E ancora Romani 10 insiste dicendo che così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta proviene dalla parola di Cristo. La donna aveva ascoltato le parole di Cristo, si era affidata a Lui, aveva compreso e pregava in maniera specifica a questo Signore, figlio di Davide. Aveva pensato a quello che Dio voleva, alla volontà, ai suoi tempi, alla sua priorità. E così a questo punto è persuasa della sua umile posizione davanti a Dio. Sì, Signore, le rispose, dici bene. Dici bene, Signore, hai ragione, accetto la tua volontà, non sto combattendo qui con te. Non ho nessun diritto, sono cananea, sarei dovuta essere distrutta. Non sarei neanche dovuta esistere a oggi. Eppure sono qui, Signore, mi affido totalmente a te. Tu dici bene. Non è orgogliosa, è umile. Non è autosufficiente, dipendeva dalla potenza di Cristo. Non è meritevole, chiede un favore meritato. Grazia. È persuasa della sua umile posizione. E come lo facciamo a capire? Perché poco dopo afferma, non sono io che vengo prima, lo so, ma mi basta poco. Ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Sì, perché questa fede autenticamente pura, che proviene esclusivamente dalla parola di Dio, che prega in modo chiaro, con urgente insistenza a Dio, che pensa alla volontà temporale di Dio ed è persuasa della sua umile posizione, persevera nella preghiera che dimora in Dio. Persevera nella preghiera che dimora in Dio. Con l'affermazione ma non andava in contrasto con quello che Dio voleva. Aveva ben capito quello che era la volontà di Dio, il tempo di Dio. Così, cari fratelli e sorelle, se noi perseveriamo nella preghiera che dimora in Dio, ci allineeremo alla sua volontà. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15:7. E così sicuramente non spenderemo i nostri piaceri, le preghiere, come dice l'epistola di Giacomo al capitolo 4. È importante che quando ci sono ostacoli oggettivi non ci rigidiamo, non ci arrabbiamo con Dio, non diciamo adesso basta, non ti parlo più. se conosciamo Gesù, se stiamo cercando di fare sul serio con Lui, se ci diciamo discepoli di Gesù, dobbiamo cercare di cogliere queste occasioni come delle opportunità per arrenderci ancora oggi a Gesù. Ogni giorno arrenderci a Gesù, a Gesù Cristo, il Signore, il figlio di Davide. Affronteremo realtà che probabilmente vanno a sconvolgere la nostra vita, toccano il nostro intimo fino a smuovere le nostre interiora, perché magari sono anche reazioni che noi non vorremmo avere, ma fanno parte di un carattere tramandato. E allora a quel punto saremo molto tristi, ma che cosa dobbiamo fare? Pregare? E se non riceviamo risposta? Continuare a pregare, secondo la volontà di Dio, perseverare, allineandoci alla sua volontà. La donna l'ha fatto, la donna ha ascoltato la parola di Dio, trovava un muro chiuso, ha continuato ad ascoltare in maniera aperta quello che Dio diceva, ha pensato alla sua volontà e ai suoi tempi e ha pregato in modo da dimorare in Lui. Ha compreso che il piano di Dio è a favore non delle persone, neanche della Chiesa in sé per sé, ma è a favore del suo regno, del suo regno. E così Dio, al momento opportuno, tirerà fuori dalla situazione che stiamo passando non il problema in famiglia risolto, l'esame universitario superato, la spalla guarita o un conto in banca migliore per superare questo periodo di tasse, ma una fede autenticamente pura, che è ben più preziosa di qualsiasi altra cosa, che ha spinto Gesù a dare la sua vita al posto nostro. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Grande è la tua fede. Ho letto da qualche parte che questa fede era grande, più grande per esempio di un'altra storia che è scritta da un'altra parte del Vangelo. Leggendo e studiando la Bibbia sono abbastanza convinto che non è una questione di misura, non è una fede grande, una fede piccola, ma una fede grande perché è riposta in un grande Dio. Una fede grande perché è riposta in un grande Dio. Lei sapeva che Cristo poteva fare tutto questo, l'aveva fatto prima di tutto nel suo cuore, con potenza e grazia. E quindi a questo punto lei è andata da Lui e ha risposto alla sua richiesta. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani. L'Onnipotente non ne fa caso, e tu quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Sappilo aspettare, Giobbe 35. Non solo leggiamo che quindi questa fede era grande perché riposta in un grande Dio, ma che Gesù dice ti sia fatto come vuoi, ti sia fatto come vuoi, quindi utilizza potenza a Dio, perché non ha toccato la bambina, non è andato da lei, ha fatto qualcosa, si è steso sopra, non ha fatto niente di tutto questo, ma con una parola sola, a distanza, ha guarito, ha liberato, ha sanato. Questo è lo stesso Dio che vive ancora oggi. Lo può ancora fare. Con grazia, perché secondo la sua volontà, all'interno dei suoi tempi, ha gestito tutto in modo perfetto, ha mandato anche un ostacolo. Eppure, questo ostacolo serviva per tirar fuori proprio questa fede. Questa fede che non avrebbe potuto mai fare quello che ha fatto con le sue forze, ma si è dovuta totalmente affidare a Gesù. E allora in quel punto Gesù ha mostrato questa fede, che viene solamente da un cuore che dimora in Dio. Ancora leggiamo in Matteo, che finisce dicendo: da quel momento sua figlia fu guarita, la donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Lei ancora non aveva saputo che la figlia era guarita, eppure aveva questa grande fede, questa fiducia in Gesù, e quindi parte e va, lo ringrazia e va, e trova questa figlia guarita, coricata sul letto. Che gioia, che grande gioia, liberazione, dopo anni di sofferenza. Dio risponde anche in questo modo, ma qualche volta non lo fa invece. Qualche volta non lo fa, perché proprio nella sua potenza e grazia Lui sa quello che per noi è meglio. quello che per noi è buono, dici bene, ha detto la donna. E così, tutto questo per tirar fuori una fede autenticamente pura che ha messo nei cuori di chi si è affidato veramente a Lui. Sono realtà eterne che però viviamo sulla terra. Sono realtà che noi viviamo sulla terra, ma hanno dei risvolti eterni. Lui desidera fare tutto questo nelle nostre vite. Siamo dei vettori di sostenibilità di questa fede, di questo piano, dell'agenda di Dio. E così permettiamogli di agire nelle nostre vite con potenza e grazia. Tante volte diciamo, mi sembra che la Chiesa sta svilendo, mi sembra che nella mia vita non vedo questa grazia, questa potenza che leggo nei versetti, nei Vangeli. Non opponiamoci, permettiamo a Dio di agire nelle nostre vite con potenza, proprio perché ci fa affrontare quelle situazioni che da soli non potremmo mai affrontarle. Dobbiamo per forza avere Gesù in noi e l'aiuto suo. Con grazia, perché nonostante tutte le nostre mancanze, perché tutti noi cadiamo continuamente e dobbiamo confessare, riconoscerle, confessarle e abbandonarle ai suoi piedi. E questo ci permette di continuare per la sua grazia, il cammino con Lui. Così vogliamo affidarci ancora oggi questa fede autenticamente pura, che proviene esclusivamente dall'ascolto della parola di Dio, che prega in modo chiaro, con urgente insistenza a Dio. Pensa alla volontà temporale ordinata da Dio e persuasa dell'umile posizione davanti a Dio, ma che persevera con la preghiera che dimora in Dio. Il risultato sarà potenza e grazia espressa alla gloria di Dio e del Regno. Caro Padre, grazie per queste tue parole, grazie per questa storia vera di fede dimostrata, Signore. Aiutaci a renderci disponibili verso di te affinché tu lavori nelle nostre vite e noi possiamo portare questa gloria a questo regno, regno in cui spiritualmente noi già siamo lì. Grazie perché hai cambiato il destino eterno delle nostre vite. Grazie che per il sacrificio di Gesù noi possiamo accostarci a Dio. Grazie che ancora questa mattina ricorderemo, questa cena del Signore, quello che Tu hai fatto per noi. Noi vogliamo adorarti e ringraziarti per questo. Ti benediciamo. Perdonaci quante volte ci opponiamo al Tuo piano. Aiutaci a trovare nuove forze, nuovo vigore per continuare questo cammino in potenza e grazia con Te. Nel nome di Gesù. Amen.